17 marzo 2010. Siamo a Potenza, il capoluogo della regione Basilicata. La chiesa della Santissima Trinità è gremita di gente, tra curiosi, forze dell'ordine e giornalisti. È stato trovato un corpo nel sottotetto della chiesa. È in uno stato molto avanzato di decomposizione, mummificato. È lì da tantissimo tempo. Poche ore più tardi, a pochi chilometri dalla chiesa, due carabinieri suonano alla porta di un appartamento. È l'appartamento della famiglia Claps. Hanno una notizia. La loro figlia, Elisa, è stata ritrovata.
Oggi vi raccontiamo un caso che è durato ben 17 anni, a cui tutta Italia si è affezionata. Un caso, lo diciamo chiaramente, gestito male, con troppi punti oscuri e che poteva essere risolto fin da subito. Un caso che ancora una volta sottolinea la cecità della giustizia italiana, la sparizione di Elisa Claps. Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana.
Facciamo un salto indietro nel passato, un salto di 17 anni. Chi sono i Claps? I Claps sono una famiglia di Potenza come tante. Il padre, Antonio, è un grande lavoratore. Di giorno lavora in una tabaccheria e di notte fa la guardia per un'agenzia di sicurezza. La madre, Filomena, una donna che ci ha molto colpito per la sua incredibile forza e determinazione, fa l'impiegata all'ufficio del catasto. Hanno tre splendidi figli: Gildo, il primogenito che sta studiando per diventare avvocato, Luciano, il secondogenito, ed Elisa, che è la figlia minore. Il 12 settembre 1993 Elisa ha 16 anni e la famiglia Claps decide di trascorrere una giornata fuori città, nella loro casa di campagna a Tito, una frazione non lontana da Potenza. Quella casa è il loro vanto, ma è una casa spartana, isolata e senza telefono. Quella mattina Antonio e Filomena partono presto e poco dopo li raggiunge Luciano. Gildo, invece, rimane a casa a studiare per l'università, mentre Elisa sta dormendo perché vuole godersi un po' di relax prima del ritorno a scuola. Intorno alle 10 Gildo sveglia Elisa. Lei gli aveva detto che voleva essere svegliata perché voleva andare a messa con la sua amica Eliana prima di andare in campagna e proprio alla chiesa della Santissima Trinità. Elisa si mette un paio di jeans, una maglia bianca di cotone intrecciato che le aveva fatto mamma Filomena e un paio di sandali blu. Dice a Gildo che sarebbe tornata insieme ad Eliana verso mezzogiorno e mezzo e poi sarebbero andati tutti insieme a pranzo alla casa di campagna con il resto della famiglia. Lo saluta e si avvia verso la chiesa. A mezzogiorno e mezzo però si presenta solo Eliana. Inizialmente dice che probabilmente lei ed Elisa si sono solo perse di vista all'uscita della chiesa. Gildo l'aspetta per un po' fuori di casa, poi inizia a preoccuparsi e inizia a cercarla con l'aiuto di Cesare, un suo caro amico che passava di lì per caso.
Nella casa di campagna tutto è tranquillo. Luciano sta riparando un motorino, vuole fare una sorpresa ad Elisa. Quell'anno sarebbe dovuta andare in una scuola un po' più lontana e voleva insegnarle a guidarlo. Mamma Filomena si dà da fare per il pranzo, ma ha un brutto presentimento. È molto strano che i suoi figli tardino. Inizialmente lascia passare un po' di tempo, ma poi il ritardo comincia a essere troppo e dice a Luciano di andare in città, trovare un telefono e chiamare a casa. Ma in casa non risponde nessuno. Nel frattempo, Gildo e Cesare continuano a cercare Elisa per le vie del centro, senza successo. A un certo punto Gildo incontra di nuovo Eliana, che dentro una cabina telefonica sta parlando con l'altra migliore amica di Elisa, Angelica. Capisce che c'è qualcosa che non va e che gli stanno nascondendo qualcosa. Gildo costringe la ragazza a parlare ed Eliana, quasi in lacrime, confessa che quella mattina non sono andate a messa è che Elisa doveva incontrare un amico, un tale Danilo Restivo, che le doveva dare un regalo per aver superato l'esame di riparazione di greco. Eliana voleva solo coprire l'amica, un gesto del tutto innocente a 16 anni. Gildo, quando sente questo nome, ha un sussulto. Se lo ricorda molto bene quel ragazzo. È decisamente più grande di Elisa e un giorno le ha chiesto di uscire proprio davanti a lui mentre erano in giro con degli amici sulla spiaggia. Elisa aveva rifiutato con la sua solita gentilezza e alle domande del fratello aveva risposto che no, Danilo non era un problema, era solo un po' insistente, ma Gildo non si è mai dimenticato la reazione della sorella alla vista di Danilo. Si era stretta a lui, a disagio e quasi impaurita.
Angelica, la migliore amica di Elisa, capisce che c'è qualcosa che non torna. Elisa è sparita subito dopo l'incontro con Danilo e in effetti, a pensarci meglio, Danilo ed Elisa non sono proprio amici, sono semplici conoscenti. Perché lui ci teneva tanto a darle un regalo? Così gli telefona. Danilo risponde che si sono visti e che Elisa era nervosa perché aveva visto una persona che l'aveva infastidita. Angelica allora gli chiede anche del regalo. Che cos'era? Danilo non risponde. Angelica sente che c'è qualcosa di strano, così avvisa subito Gildo, che telefona immediatamente a casa Restivo. Risponde il padre e dopo un po' di resistenza riesce a farsi passare il figlio. Danilo balbetta qualcosa, dice di averla vista, di aver pregato con lei, ma che poi se n'era andata. Non accenna né al regalo né alla presunta persona che l'avrebbe infastidita. Inoltre è molto agitato, cosa che insospettisce ulteriormente Gildo. Purtroppo però il padre riaggancia il telefono bruscamente e la telefonata si interrompe. Nel frattempo Antonio, Filomena e Luciano sono tornati a Potenza. Gildo racconta tutto, anche dei suoi sospetti su Danilo. Luciano si allarma. Danilo ha circa la sua età e sa benissimo chi è. Prende immediatamente la macchina e va a casa sua. Dice di voler parlare con Danilo e minaccia di sfondare la porta. Danilo scende, fradicio di sudore, e racconta la stessa storia, ma sempre più nervoso e agitato. Poi viene richiamato dal padre.
Ma chi è Danilo Restivo? Danilo è un ragazzo di Potenza, qualche anno più grande di Elisa. Ha i capelli ricci, gli occhi scuri e penetranti. Ha dei modi goffi, impacciati, ed è una persona nota in città. Tutti lo ripudiano per i suoi comportamenti strani e ambigui. Ha un tono di voce molto particolare, parla con una cantilena che sembra quasi bambinesca, infantile, ma allo stesso tempo inquietante. Ha un modo di fare molto insistente con le ragazze che piano piano hanno cominciato ad allontanarlo e poi ha un'abitudine a dir poco inquietante. Porta sempre con sé delle forbici per tagliare di nascosto ciocche di capelli alle ragazze. Lo fa ovunque, nei mezzi di trasporto, nei cinema, nei negozi. Lo chiamano il parrucchiere. Nonostante tutto questo, però, Elisa non l'aveva ripudiato, per bontà d'animo, sebbene la inquietasse un po'. Gildo e Luciano si organizzano con alcuni amici e vanno nell'ultimo posto dove è stata vista Elisa, la chiesa della Santissima Trinità. Ispezionano la chiesa alla ricerca di un qualsiasi indizio e a un certo punto notano una vecchia porta bianca proprio dietro l'altare e vorrebbero entrarci, ma è chiusa a chiave. L'unico ad avere le chiavi è Don Domenico Sabia, detto Mimì, il parroco della chiesa, che però non c'è perché subito dopo la messa ha chiuso e se n'è andato alle terme. A questo punto Elisa manca da 4 ore. un'eternità per la famiglia che decide di andare alla polizia per sporgere denuncia. Tuttavia, 4 ore sono troppo poche per far scattare un allarme, ma Gildo decide di raccontare agli investigatori quello che ha scoperto. L'ultima persona ad averla vista è Danilo. Gli racconta delle versioni diverse che ha dato a lui e ad Angelica, dei suoi tentennamenti, il suo stato di agitazione, del regalo. Gli parla anche dell'episodio di qualche mese prima in spiaggia con Elisa. Alla fine riesce a convincerli. Tutti questi sono degli indizi che non possono essere ignorati. Così la polizia va a casa di Danilo verso le 11 di sera, ma lui non c'è. È partito per Napoli perché il lunedì seguente doveva sostenere l'esame di ammissione alla facoltà di odontoiatria. Il giorno dopo, quindi, lo aspettano davanti alla stazione degli autobus. Il pullman che da Napoli va a Potenza è uno solo. Non possono non incontrarlo. E invece anche questa volta Danilo non c'è. È sceso prima. Ma come ha fatto? Il padre di Danilo, una persona molto influente a Potenza, direttore della Biblioteca Nazionale e con molti contatti fra le persone che contano in città, insieme al suo avvocato, hanno infatti fermato l'autobus poco prima che arrivasse a Potenza e lo hanno fatto salire in macchina. Poche ore dopo, Danilo e il suo avvocato si presentano alla questura di Potenza per delle dichiarazioni spontanee. Dopo però aver parlato con l'avvocato, che per un innocente ha un comportamento alquanto strano, Danilo inizia a raccontare una serie di cose molto confusionarie e spesso si contraddice. Parla del motivo per cui voleva incontrare Elisa. Voleva chiederle dei consigli per avvicinare una sua amica di cui era innamorato, ma poi dice di essere stato innamorato di Elisa stessa. Poi racconta di averla vista dopo la messa, di essersi fermati a pregare insieme, ma dopo se n'era andata, mentre lui era rimasto a pregare da solo. È evidente che non sta raccontando la verità e anche la polizia lo capisce, anche perché ha già interrogato altre persone che erano in chiesa e nessuno di loro aveva notato né Elisa né Danilo.
La situazione si complica per lui quando gli investigatori notano una ferita sulla sua mano sinistra. Racconta che quella ferita se la sarebbe fatta proprio quel giorno, tornando a casa. In quel periodo a Potenza stanno costruendo un enorme sistema di scale mobili, un'opera pubblica gigantesca che avrebbe permesso ai cittadini di raggiungere il punto più alto della città comodamente e che c'è ancora oggi. Lui, restivo, avrebbe fatto un altro giro per vedere i lavori in uno dei cantieri e lì sarebbe caduto, ruzzolando per le scale di cemento e si sarebbe ferito con un pezzo di lamiera. Questa ferita avrebbe sanguinato molto, a tal punto che lui avrebbe usato la sua giacca di jeans per tamponarla e sarebbe tornato a casa sporco di fango per la caduta. Dice di essere tornato di corsa a casa e di essere andato al pronto soccorso con la sorella e il fidanzato, che l'hanno trovato in uno stato di agitazione sotto il portone. La polizia trova questa storia poco credibile e dopo il sopralluogo si ha la conferma. Non si trovano tracce di sangue né lamiere e inoltre, vista la caduta, avrebbe dovuto avere delle escoriazioni e non delle ferite da taglio. Il medico confermerà i forti dubbi. La ferita non sanguinava molto all'arrivo al pronto soccorso e infatti gli è stato messo solo un punto di sutura. Insomma, la versione di Danilo fa acqua da tutte le parti. Tra l'altro, gli inquirenti non hanno visto fango nel cantiere. Era tutto asciutto. Quindi, se lui non era sporco di fango, cosa poteva essere? Sangue, forse? L'investigatore Vito Eufemia si reca a casa di Restivo e vede che i vestiti che aveva usato il giorno prima sono stesi fuori ad asciugare. La madre li ha lavati subito. È semplicemente molto premurosa oppure ha provato a cancellare delle prove? L'investigatore chiede di averli per farli analizzare, ma il padre si oppone e chiama di nuovo l'avvocato. Alla fine, la polizia non avrà mai modo di analizzare quei vestiti, perché la PM Felicia Genovese, titolare del caso, nega l'autorizzazione. Da questo momento le indagini cominciano ad andare a rilento. Danilo verrà richiamato e verrà imputato di falsa testimonianza e sconterà 8 mesi in carcere. Le accuse di omicidio volontario da parte della famiglia e i sospetti della popolazione di Potenza non hanno riscontro per la giustizia perché non ci sono prove sufficienti. Nel frattempo si aggiungono altre testimonianze, confusionarie, contraddittorie, di gente che avrebbe visto Elisa quello stesso giorno ma ore più tardi, e piano piano si va a formare l'idea che Elisa se ne sia semplicemente andata, che sia scappata di casa. Più passa il tempo e più l'opinione pubblica accetta questa versione. Ma non i Claps. I fratelli e mamma Filomena combatteranno fino alla fine di questa storia, mentre il padre, Antonio, si abbandonerà allo sconforto e alla tristezza.
Passano gli anni e Danilo, uscito dal carcere, continua la sua vita. Viene mandato dalla famiglia lontano da Potenza e gira per l'Italia facendo dei piccoli lavori per sopravvivere, ma c'è un fatto che torna ad accendere i riflettori su di lui. Siamo a Bournemouth, una cittadina di circa 180.000 abitanti nel Dorset, nel sud dell'Inghilterra. È il 12 novembre 2002. Sono circa le 4:30 del pomeriggio e Terry e Caitlin, due fratelli di 14 e 11 anni, tornano da scuola. Caitlin capisce subito che c'è qualcosa che non va. Sale in bagno e trova il corpo di sua madre, Heather Barnett, un'umile sarta che cerca di sbarcare il lunario facendo lavoretti a casa. È stata brutalmente uccisa. C'è sangue dappertutto. I due escono, fuori piove, e chiamano aiuto. A quel punto arrivano due vicini di casa in macchina che si fermano ad aiutare i ragazzi e gli prestano il telefono per chiamare la polizia. I due sono Fiamma e Danny. Danny è proprio Danilo Restivo. Danilo è conosciuto nel suo quartiere. Si erano sparse voci su di lui e il suo passato in carcere e il sospetto di omicidio preoccupava tutti in città. Tutte le donne, Heather compresa, avevano paura di lui. Lo conferma anche Terry, il figlio di Heather, che racconta un altro particolare importante. 6 giorni prima dell'omicidio, Danilo era infatti andato a casa di Heather per commissionarle delle tende nuove per Fiamma, la sua compagna. Heather da quel giorno non riesce più a trovare il mazzo di chiavi di riserva e lo scrive per mail a diverse persone. Lei sospetta che sia stato proprio quello strano ragazzo italiano a prenderle. E infatti, sul luogo del delitto non ci sono segni di effrazione. L'assassino è stato fatto entrare dalla vittima oppure aveva le chiavi. La polizia inglese comincia ad indagare su di lui e ispezionano la sua casa. Qui trovano delle scarpe a bagno nella candeggina, una cosa decisamente strana, ma lui dirà di aver sbagliato prodotto perché parlava molto male l'inglese. Nella sua stanza trovano di tutto: foto di ragazze, un archivio di persone scomparse e un dettaglio angosciante: circa 5.000 ciocche di capelli. E proprio 2 ciocche di capelli sono state ritrovate nella mano di Heather Barnett. Sembra proprio la firma del parrucchiere di Potenza. Ma tutto questo, a quanto pare, non basta per la polizia inglese. Danilo ha un alibi: un biglietto dell'autobus che proverebbe che lui si trovava da un'altra parte al momento dell'assassinio di Heather. La polizia ha quindi tutti i pezzi del puzzle, ma manca l'ultimo per incastrarlo definitivamente. Ad ogni modo, la stampa inizia a parlare di lui. Molte donne inglesi della zona iniziano a raccontare storie angoscianti. Dicono di essere state fermate dal weird guy, cioè il ragazzo strano italiano, e molti sostengono di averlo visto mentre tagliava ciocche di capelli a ragazze nei mezzi pubblici. Nel frattempo, però, Gildo, uno degli eroi di questa storia che si trova in Italia, è ormai quasi ossessionato da Danilo. È convinto che sia proprio lui il responsabile della sparizione della sorella e vuole incastrarlo a tutti i costi. Una volta letta la notizia su internet dell'omicidio di Heather Barnett, prende e parte con la moglie per Bournemouth. Va dritto alla questura e racconta tutto di sua sorella, della sua ossessione per le ciocche di capelli, insomma tutto. Passa ore e ore in compagnia della polizia inglese.
Ma in Italia come procedono le indagini? Qui ci sarebbe molto da raccontare, ma ve la facciamo breve. La PM Felicia Genovese, quella che aveva negato le analisi sui vestiti di Danilo, è stata rimossa dal caso. Pare che abbia depistato le indagini in collaborazione con Mauro Restivo, il padre di Danilo, e il caso quindi passa alla procura di Salerno, che deve ricominciare da zero. Insomma, la giustizia procede molto lentamente. Tuttavia la procura ha preso a cuore questo caso, come tutta Italia, e i pezzi del puzzle iniziano a combaciare. Dopo l'omicidio di Heather, la procura di Salerno inizia anche a collaborare con la polizia inglese. Per anni non ci saranno novità sul caso, ma le due procure continueranno a lavorare estrenuamente tenendo sempre d'occhio Danilo. Il 17 marzo 2010 cambia tutto. Viene trovato l'ultimo tassello, proprio nella chiesa della Santissima Trinità, dove tutto è iniziato e come un cerchio si chiude questo caso. Due operai romeni, durante dei lavori di ristrutturazione del sottotetto della chiesa, trovano quel poco che è rimasto del corpo di Elisa. Da subito non c'è alcun dubbio. I jeans, il maglione bianco di cotone intrecciato da mamma Filomena, i sandali blu, i suoi occhiali e un braccialetto con la lettera E. È lei, è lì ed è sempre stata lì, mentre la popolazione di Potenza andava a messa ogni domenica. Nella mano ha due ciocche di capelli, il reggiseno slacciato e la patta dei pantaloni aperta, esattamente come è stata trovata Heather Barnett nel bagno di casa sua. Le analisi del DNA poi non fanno altro che confermare: Elisa è stata uccisa da Danilo Restivo. Da questo momento le indagini, che sono andate a rilento per 17 anni, prendono un ritmo incalzante. Il 19 maggio 2010, a Bournemouth, Danilo Restivo viene finalmente arrestato dalle autorità inglesi che lo pedinavano da tempo. Viene sorpreso in atteggiamenti sospetti in un bosco, armato di un coltello, mentre pedinava donne inglesi. Il 30 giugno 2011, a Winchester, in Inghilterra, la Crown Court lo condanna all'ergastolo per l'omicidio di Heather Barnett. Nella sentenza, il giudice Michael Bowes dichiara senza ombra di dubbio che Restivo ha ucciso anche Elisa Claps, dicendogli: «Lei non uscirà mai di prigione. Lei è recidivo, è un assassino freddo, depravato e calcolatore, che ha ucciso Heather come ha fatto con Elisa. Ha sistemato il corpo di Heather come fece con quello di Elisa, le ha tagliato i capelli proprio come Elisa. Merita di stare in prigione per tutta la vita». L'8 novembre 2011 a Salerno inizia il secondo processo per Restivo, ma i reati più gravi, quelli che gli avrebbero assicurato l'ergastolo, sono già prescritti. Per questo l'accusa chiede 30 anni di reclusione, il massimo possibile, insieme all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di libertà vigilata alla fine della pena. L'11 novembre 2011 Restivo viene ufficialmente condannato per l'omicidio Claps e, oltre ai 30 anni, viene costretto al versamento di 700.000 euro alla famiglia Claps a titolo di risarcimento. La condanna viene confermata anche in appello e in Cassazione. Nonostante le coincidenze e i 1000 tentativi di copertura, finalmente Danilo Restivo è considerato ufficialmente l'unico responsabile dell'omicidio di Elisa e di Heather, e anche se non a livello giuridico, probabilmente è responsabile almeno di un terzo omicidio, quello di una studentessa coreana di Bournemouth, Yong Ok-shin, detta Oki, per il quale tuttora è in carcere un'altra persona. Danilo Restivo sta attualmente scontando una pena di 40 anni di carcere in Inghilterra.
La cosa più assurda di questo caso è che tutto era chiaro fin da subito e che avrebbero potuto scoprire il corpo la mattina stessa di quel maledetto 12 novembre. Gran parte del merito va sicuramente alla famiglia Claps, che ha continuato a combattere per la verità, e a Federica Sciarelli, che nel suo programma televisivo Chi l'ha visto ha cercato di riportare questo caso all'attenzione dell'opinione pubblica. La famiglia Claps ha senz'altro tirato un sospiro di sollievo, ma è un sollievo amaro perché i punti oscuri in questa storia continuano a essere molti ed è chiaro che Restivo da solo non sarebbe riuscito a rimanere a piede libero per così tanti anni e a uccidere ancora. Secondo la famiglia c'è stata una grande rete di protezione che ha offuscato le prove e ha allungato i tempi della giustizia così a lungo. Il padre di Danilo, per esempio, che ha sempre tentato di proteggerlo e di scagionarlo e che non ha mai pagato davanti alla giustizia. E poi c'è la figura di Don Mimì, il parroco della chiesa della Santissima Trinità, che non solo ha negato l'accesso di alcune stanze alla procura di Salerno, ma che probabilmente ha sempre saputo e ha coperto Danilo, che conosceva molto bene, diventando di fatto un suo complice. Don Mimì muore nel 2008, 2 anni prima del ritrovamento del corpo di Elisa, e proprio da quel momento la rete di protezione di Danilo comincia a cadere. Per un maggiore approfondimento vi consigliamo un podcast per livelli alti che si chiama Lì dove nessuno guarda, di Pablo Trincia, uno dei podcaster più famosi d'Italia, e con il suo staff ha lavorato a questo podcast documentario di 8 puntate per mesi e mesi. Lì sentirete le voci dei protagonisti, di Gildo, di Filomena e di tutte le persone coinvolte. Super consigliato se vi appassiona questo caso.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Come sempre ringraziamo tutti i nostri Patreon su patreon.com/stivaleitaliano perché ci aiutano a portare avanti questo progetto.
Ringraziamo anche i nostri followers sui social, Instagram, TikTok e YouTube Shorts e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!
Ciao ciao!